vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in questa nuova puntata di In Vetrina. Oggi siete qui con Elisabetta Fontana, Chiara Liani e Pietro Ballico in regia.
Oggi parleremo dei disordini a Corvetto dopo la morte di Rami con un ospite. Inoltre, successivamente, parleremo di politica estera per quanto riguarda il via libera della nuova Commissione europea e di politica interna per quanto riguarda le votazioni contrarie al taglio del canone RAI. Infine, parleremo di come riconoscere la violenza con un'esperta.
Ricordatevi di poterci contattare al numero 331 14 38 923 per condividere con noi le vostre opinioni e i vostri pensieri a riguardo, riguardanti gli argomenti di stretta attualità di cui parleremo oggi, ma in generale.
E inoltre vi ricordiamo anche di seguirci sui nostri social, quindi Instagram e TikTok, per seguirci direttamente appunto anche lì.
Vi ricordiamo inoltre che questa puntata sarà registrata e sarà riascoltabile sul sito www.radioyulm.it in ogni momento della giornata, quando vorrete voi.
I'm gonna play you.
dei Rolling Stones, un classico della musica rock degli anni 70. Ben ritrovati quindi sulla puntata di In Vetrina, sono le 16.53 di mercoledì 27 novembre. Partiamo dunque dalla prima notizia con cui oggi vogliamo intrattenervi, una notizia che ha riguardato soprattutto il quartiere Corvetto di Milano. Ci stiamo riferendo alla morte di Rami El Gamal, 19enne egiziano, morte avvenuta nella giornata di domenica a causa di un incidente stradale nell'ambito di un inseguimento con una pattuglia di carabinieri, anche se le dinamiche dell'incidente non sono poi così chiare ancora. A seguito della morte del giovane si è scatenata una vera e propria guerriglia urbana durante la notte di martedì 26 novembre, che ha visto protagonisti circa 70 ragazzi che hanno rovesciato cassonetti, roghi di rifiuti e soprattutto hanno anche abbattuto della segnaletica. Poiché le dinamiche dell'incidente non sono così chiare, abbiamo chiamato un ospite in diretta in collegamento con noi per delucidare un po' i dubbi che abbiamo a riguardo. Abbiamo infatti con noi qui in diretta Cesare Giuzzi, cronista del Corriere della Sera, che è stato presidente del gruppo Cronisti Lombardi dal 2015 al 2019. Buon pomeriggio e benvenuto tra noi.
Buon pomeriggio a voi.
Dato che ci sono appunto dei tratti non chiari sulle dinamiche dell'incidente, vorremmo chiederle quali sono state le dinamiche dell'incidente e soprattutto, secondo lei, come si evolverà questa situazione?
Allora, sostanzialmente l'incidente è avvenuto durante un inseguimento che si è sviluppato dalle 3.40 di domenica notte fino alle 4.04 è avvenuto l'incidente in via Ripamonti all'angolo con via 40 nella zona sud di Milano. L'inseguimento è iniziato in realtà nella zona, diciamo, centro-nord di Milano, in via Farini, vicino alle aree della Movida, quindi di Corso Como, dove una pattuglia dei carabinieri ha incrociato uno scooter T-Max con a bordo due ragazzi e ha cercato di fermarli per un controllo. In quel momento è il ragazzo che era alla guida, che poi sapremo essere un ragazzo di 22 anni di origini tunisine, ha invece accelerato, non si è fermato, è iniziato un lungo inseguimento che è durato 8 chilometri e una ventina di minuti per le vie della città, inizialmente nella zona di Garibaldi Corso Como, poi si è spostato dalle parti del tribunale fino a puntare appunto verso il quartiere Corvetto, di cui sono originari entrambi i ragazzi, vivevano qui, quindi molto probabilmente stavano cercando, insomma, di rientrare verso una zona a loro più conosciuta. Un inseguimento molto complicato tra sensi unici, c'è stato anche un primo, diciamo, contatto con un'altra pattuglia dei carabinieri nella zona di via della Moscova, che ha cercato di fermare i ragazzi, sono riusciti a ripartire, finché sono arrivati poi in via Ripamonti all'altezza dell'incrocio di via 40, quindi una curva gomito verso sinistra, e in quel punto si è poi verificato l'incidente, ossia lo scooter ha perso, diciamo, chi era la guida dello scooter probabilmente ha perso il controllo scivolando nel momento della svolta, ma anche la pattuglia dei carabinieri, che era subito dietro, proprio a pochissimi centimetri, mi verrebbe da dire, di distanza, ha perso il controllo andando a sbattere all'incrocio contro il palo di un semaforo. Dal punto di vista delle indagini non si è capito se c'è stato un contatto tra i due veicoli. La polizia locale, che ha rilevato l'incidente, non è riuscita né ad escluderlo né ad accertarlo, tant'è che sono in corso delle indagini da parte della procura e anche dei carabinieri per cercare di capire appunto se c'è stato un contatto, se quindi l'incidente è stato un evento accidentale, una caduta, uno scivolone dello scooter, o se invece c'è stato, diciamo, un coinvolgimento anche da parte della pattuglia dei carabinieri.
Certo.
Fatto sta che il ragazzo Rami, il 19enne, era senza casco perché l'aveva perso durante le fasi dell'inseguimento più o meno all'altezza del tribunale e ha picchiato, ha sbattuto in modo molto grave con la testa contro il muretto del marciapiedi e di un benzinaio, dove appunto è venuto lo schianto e le sue condizioni erano sembrate da subito molto gravi, ed è morto poco dopo il trasporto al policlinico.
Certo, e come abbiamo anticipato, l'incidente poi è stato seguito da delle vere e proprie guerriglie urbane che si sono appunto verificate nel quartiere Corvetto. E come potrebbe evolvere la situazione nei prossimi giorni? Tra l'altro alcuni giornali parlano di banlieue in merito al Corvetto con riferimento alla situazione delle periferie francesi. Crede davvero che sia questa la deriva a cui Milano in particolare, ma anche altre città italiane in cui l'aumento della pericolosità si è insomma affermato, sia davvero tale?
Allora, la questione è complicata, nel senso che nelle ore successive, subito all'incidente, c'è stato un assembramento anche dei ragazzi, degli amici della vittima, anche al policlinico, ci sono stati momenti un po' di tensione, poi nel giorno successivo, la domenica, c'è stato un momento di raccoglimento. C'è stato anche un incidente con una macchina che ha un automobilista che ha investito una parte dei manifestanti nel tentativo di passare, e poi la notte tra domenica e lunedì e anche la notte tra lunedì e martedì ci sono state appunto queste scene di guerriglia con incendi, piccole barricate per le strade del Corvetto da parte di ragazzi, amici della vittima e non solo, che chiedono giustizia per Rami, perché secondo loro insomma c'è stato il coinvolgimento dei carabinieri. Diciamo, la questione periferie è una questione aperta da tanti anni, soprattutto per la zona del Corvetto, ma anche per quella di San Siro, diciamo i due quartieri aler più complicati dal punto di vista della convivenza, dell'immigrazione, del disagio. Sono tanti anni che queste situazioni sono aperte e ovviamente le scene che si sono viste in strada hanno rimandato alle immagini che abbiamo visto negli anni passati, alle vicende delle banlieue parigine. Diciamo, la situazione è molto diversa perché si conosce anche la realtà, diciamo, delle altre metropoli europee. Quella di Milano è molto diversa. Noi parliamo, io in questo momento sono al Corvetto, parliamo di un quartiere che è a 10 minuti di metropolitana dal Duomo, quindi è una situazione un po' diversa, però sono sicuramente delle realtà nelle quali c'è un forte disagio, soprattutto un disagio giovanile, e una rabbia o frustrazione che in qualche modo esplode nel momento in cui ci sono delle situazioni particolari. Quindi diciamo sono sicuramente dei focolai che destano una grande attenzione, per cui non è un caso quello che è avvenuto nelle ore successive alla morte di Rami. Poi devo dire, ieri sera ad esempio la situazione è stata invece molto tranquilla, il quartiere era super presidiato dalla polizia, non ci sono stati incidenti. Io personalmente immagino che la situazione si stia un po' calmando e tranquillizzando, sono arrivati anche da parte della famiglia della vittima dei messaggi distensivi e anche verso la rabbia dei loro amici. Però diciamo che sicuramente si tratta di una realtà che a livello cittadino è molto problematica, lo è da tanti anni, e sicuramente c'è un problema con questi ragazzi molto giovani di prima generazione, di seconda generazione, ma anche nuovi arrivi, soprattutto nordafricani, ma non solo, perché ci sono anche tanti ragazzi che hanno ormai la cittadinanza italiana oppure slavi, che vivono in una situazione magari di forte disagio anche familiare e che quindi insomma sono un focolaio problematico, diciamo.
Certo. Allora, grazie mille Cesare Giuzzi per essere stato con noi. Ricordiamo che Cesare Giuzzi è cronista del Corriere della Sera ed è stato presidente del gruppo Cronisti Lombardi dal 2015 al 2019. Grazie mille ancora e una buona serata.
Grazie a voi.
Grazie.
Radio Yulm.
Bene, ben ritrovati qui su Radio Yulm. Adesso parleremo di una notizia di strettissima attualità. Infatti sono avvenute proprio oggi, mercoledì 27 novembre, le nuove elezioni per la commissione, per la nuova Commissione europea. E in particolare possiamo definire queste elezioni come la fine di un passaggio molto complesso, soprattutto per due candidati, ovvero Raffaele Fitto e Teresa Ribera. Ma andando con ordine, ci ricordiamo appunto appunto che lo scorso giugno siamo andati tutti a votare per le elezioni del Parlamento europeo, al quale appunto è stata riconfermata la maggioranza del Partito Popolare Europeo, e inoltre è stata anche riconfermata il presidente von der Leyen, che ha ottenuto 401 voti favorevoli su 720.
Esatto, e chiaramente una volta formato il nuovo Parlamento però serve anche una squadra di commissari, 26, uno per ogni paese membro, su proposta dei vari presidenti del Consiglio. La Meloni fa il nome di Fitto, ministro degli affari europei, come vicepresidente con delega per le politiche di coesione e le riforme. Il PD e in generale i socialisti europei quindi si lanciano subito all'attacco, sottolineando un'eccessiva prossimità ideologica del ministro e quindi uno sbilanciamento a destra della Commissione. Le polemiche però non hanno investito soltanto l'Italia, ma anche la Spagna, in particolare Teresa Ribera, ministra della transizione ecologica in Spagna, proposta come commissionaria da Pietro Sanchez. La situazione quindi si è capovolta, cioè sono stati i popolari ad aver attaccato Teresa Ribera, accusandolo di cattiva gestione dell'alluvione di Valencia e chiedendo l'obbligo di dimissioni nel caso in cui finisca sotto processo.
Nonostante tutto però appunto oggi le votazioni sono state 370 favorevoli alla squadra dei commissari, 282 contrari e 36 astenuti. Bisogna però dirlo che la maggioranza più bassa mai ottenuta da una commissione europea. Comunque, nonostante tutto, il lavoro della Commissione europea, della nuova Commissione europea, inizierà a partire dal 1 dicembre.
Altra notizia di stringente attualità che risale proprio a questa mattina è la bocciatura dell'emendamento sul taglio del canone RAI in Commissione bilancio al Senato, con 12 contrari e 10 a favore. La maggioranza questa mattina si è spaccata perché nel voto Forza Italia si è unita al no delle opposizioni, che hanno votato invece in modo compatto, mentre ad aver votato sì sono stati Fratelli d'Italia e Lega. E ricordiamo che proprio la Lega aveva presentato questo emendamento al decreto legge fiscale collegato alla manovra per confermare il taglio del canone RAI da 90 a 70 euro come previsto dalla scorsa legge di bilancio.
Inoltre però appunto martedì mattina il capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri al Senato aveva già affermato che Forza Italia era contraria al taglio del canone RAI, appunto citando le sue parole: noi siamo contro, da sempre l'abbiamo detto con trasparenza. Inoltre Forza Italia appunto è contraria al taglio del canone RAI poiché lo ritiene un forte rischio di un possibile appunto danneggiamento della televisione italiana. In ogni caso però appunto questo, diciamo, definiamolo incidente, ha creato una situazione di scontro soprattutto tra la Lega e la Forza Italia, che sostengono entrambi il governo Meloni.
Chiaramente l'inciampo in maggioranza sul canone RAI non gioverà a nessuno, e infatti l'opposizione si è espressa immediatamente, in particolar modo la segretaria del PD Schlein, che ha definito la maggioranza in frantumi, definendo i membri della maggioranza stessa allo sbando, troppo impegnati a litigare tra di loro a competere anziché governare il paese. Anche Conte si è espresso affermando: divisi in Europa sulla politica estera e oggi anche in Parlamento, con la maggioranza che non ha i numeri in commissione e va sotto. L'unità professata da Meloni è un altro tipo di fantascienza girata a Chigi. La Premier chiarisca se esiste ancora la maggioranza.
Contrario invece alle parole dell'opposizione sono proprio le parole di Tajani, il vice premier e ministro degli esteri, che afferma che Forza Italia si è sempre dimostrata appunto contraria al taglio del canone RAI, e che sottolinea e afferma una coesione appunto dei partiti della maggioranza, e quindi non c'è nessuna situazione appunto di scontro tra i vari partiti, sottolineando appunto che sono appunto tutti compatti e alleati. Inoltre lui sotto il ministro, il vice premier Tajani sottolinea che
certo, e sottolinea appunto come d'altronde appunto questo era un emendamento presentato dalla Lega, sì, non dal Consiglio dei Ministri, quindi non c'è stata nessuna decisione del Consiglio dei Ministri, e quindi appunto da sempre diciamo hanno detto che non lo avrebbero votato fin dall'inizio. Adesso però, prima di passare all'ultima notizia con cui avremo appunto un ospite in collegamento tra di noi, sottolineiamo come, oltre alla questione del canone, ci sia ancora appunto un nodo legato al voto della presidenza RAI, perché la maggioranza non si è presentata stamane in vigilanza RAI, disertando per la quinta volta in blocco la seduta convocata dalla presidente Barbara Floridia, facendo mancare quindi il numero legale per votare il presidente in pectore Simona Agnes, e la commissione è riconvocata per il prossimo 11 dicembre. Please don't stop the music.
The Music qui su Radio Yulm. Ma ora parliamo di un caso di cronaca che purtroppo ha sconvolto tutta Italia, ovvero l'omicidio di Giulia Cecchettin. Sono stati pubblicati infatti ieri le 15 motivazioni per la quale appunto Giulia Cecchettin aveva lasciato Filippo Turetta. Inoltre la ragazza aveva già espresso una forma di paura allo stesso appunto Filippo Turetta in un audio che gli aveva mandato il 7 novembre 2023, al quale il suo carnefice aveva risposto che non sarebbe mai successo nulla. Ma appunto al tal proposito, dato che due giorni fa c'è stata il 25 novembre, quindi la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, abbiamo chiamato con noi una psicologa clinica, psicoterapeuta, criminologa forense ed esperta di violenza maschile contro le donne, la dottoressa Margherita Carlini. Buongiorno dottoressa, benvenuta.
Grazie mille a voi per l'ospitalità.
Lei ha parlato in un articolo pubblicato su Fanpage di come la responsabilità dell'omicidio di Giulia Cecchettin non sia da attribuire alla ragazza. Inoltre definisce il ciclo della violenza attuata da Turetta durante la relazione con Giulia Cecchettin una dinamica atipica. E quale sarebbe la risposta della vittima a questa dinamica e in quale senso la definisce tipica?
Ma allora, la definisco tipica perché in realtà tutte le storie, le relazioni maltrattanti, per quanto poi differiscano, no, da ognuna per vari dettagli, hanno però una ricorrenza di comportamenti che sono proprio riscontrabili in quello che viene definito il ciclo, la spirale della violenza. Sono sostanzialmente tre momenti: quello della tensione, quella della fase acuta in cui poi viene agita, quindi la violenza in varie forme, e successivamente quella della luna di miele, cioè la fase in cui l'uomo chiede scusa, promette il cambiamento, chiede alla donna di ritornare o non andarsene dalla relazione. Queste fasi si ripetono ciclicamente, solitamente sempre con una maggiore frequenza. Ecco, dagli elementi che noi abbiamo, queste fasi sono riscontrabili anche nella relazione tra Turetta e Giulia. E però ecco, quello che io oggi scrivo è che soprattutto Turetta è un gran manipolatore, quindi è stato bravo in queste dinamiche di relazioni a, come dire, criptare la fase acuta non parlando, no? Tenendola nascosta, perché noi sappiamo che quando lui, 4 giorni prima del femminicidio, invia degli audio a Giulia in cui piagnucola, le chiede di aiutarla, addirittura si paragona ad un affamato, no? Le dice: ma se è come se un affamato ti chiedesse aiuto e tu che fai, non glielo dai, no? Se è vero che mi vuoi bene, non mi puoi lasciare così che sto morendo, mi sento morire. E quindi fa leva sul suo senso di colpa. La sera stessa in cui invia quell'audio, poi però noi sappiamo che inizia a scrivere nel suo cellulare la lista, la famosa lista in cui appunto si annota tutte le cose da fare o da comprare per rapire e poi uccidere Giulia. Quindi è chiaro che lui è stato molto bravo a celare queste fasi acute, per poi in realtà, ecco, evidenziare le fasi così di luna di miele, certo, in cui appunto promette questo cambiamento.
Certo, ecco, dottoressa, purtroppo quello di Giulia Cecchettin non è stato un caso isolato. Infatti lei ha scritto proprio un libro sulla violenza domestica intitolato La mia parola, pubblicato il 19 novembre 2024 e edito da Poderosa Edizioni. A tal proposito, come mai ha scelto questo titolo, La mia parola, e come mai ha scelto di scrivere un libro in cui fossero le donne stesse ad esporre la vicenda di violenza subita?
Ma la scelta è dettata dal fatto che io svolgo questa attività di sostegno alle donne da sempre, soprattutto svolgo un'attività di formatrice a livello nazionale, e ho sempre pensato che in realtà, per quanto noi professioniste possiamo essere preparate, in realtà non riusciamo a comunicare il dolore, le difficoltà, le dinamiche che le donne incontrano nelle relazioni maltrattanti tanto quanto sono brave a farlo le donne, utilizzando proprio le loro parole. E quindi ho pensato che fosse importante, in un contesto in cui giustamente parliamo tantissimo di femminicidio e di donne, ragazze che purtroppo non possono più parlare, dare voce a quelle donne che ce l'hanno fatta o stanno comunque lottando per sopravvivere. E il titolo deriva sempre da questo, perché nel momento in cui le donne decidono di portare all'emersione la loro relazione maltrattante, hanno sostanzialmente paura di non essere credute,
certo,
di essere giudicate, e concretizzano questa paura con la frase: è solo la mia parola contro la sua. Quindi mi sembrava corretto.
Perfetto.
Dare spazio a questa parola.
Perfetto, grazie mille a dottoressa Carlini per essere stata con noi. E ricordiamo che Margherita Carlini è una psicologa clinica, psicoterapeuta, criminologa forense ed esperta di violenza maschile contro le donne. Grazie davvero e una
grazie
buona serata.
Grazie.
Radio Yulm.
Siamo giunti al termine di questa puntata di In Vetrina. Grazie per essere stati con noi. Un saluto da Elisabetta Fontana, Chiara Liani e Pietro Ballico in regia. Grazie a tutti e una buona serata.
In Vetrina.
Notizie in trasparenza.